110 anni fa, il 12 dicembre 1915 ad Hoboken, New Jersey, dall'altra parte di Manhattan e del fiume Hudson, nasce The Voice, la voce Frank Sinatra, una delle personalità musicali più influenti di sempre, come vedremo e sentiremo in questa puntata di Voi che sapete. Buongiorno Giovanni Conti.
Buongiorno a te, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori.
Beh, dalla grande depressione al fiore degli anni 80 e 90, Sinatra è sempre stato al centro del mondo dello spettacolo. Come contestualizziamo questo fenomeno e cosa ricordiamo di questa splendida voce? Ne parliamo con i nostri due ospiti. Roberta Gambarini, tra le più grandi jazziste, cantanti jazz del pianeta, 3 nomination ai Grammy, collaborazioni con Barbara Sinatra, Herbie Hancock, Roy Hargrove, John Batiste e migliaia di altri. È una newyorkese da quasi 30 anni. Benvenuta su Rete 2, Roberta.
Ciao, salve a tutti, molto felice di essere qui.
Lo siamo anche noi, così come siamo felici di ospitare un professore di studi americani allo IUL di Milano e anche autori di numerosi volumi su Frank Sinatra. Benvenuto Francesco Melli.
Benvenuto a voi, grazie.
Per capire il fenomeno di Frank Sinatra e prima di entrare nei dettagli della sua carriera è doveroso fare una premessa, stabilire alcune regole del gioco e capire due dei numerosi termini e presupposti che si legano alla figura e al successo di Sinatra, specialmente per chi del nostro pubblico per questioni anagrafiche non lo ha mai potuto vivere. Che cos'è un crooner? Che cos'è il Rat Pack? Roberta Gambarini.
Sì, dunque, allora il crooning è uno stile, diciamo, vocale che praticamente i grandi crooners è caratterizzato da una morbidezza di suono, crooning, un suono quasi verticale. Possiamo pensare per esempio a Bing Crosby. Bing Crosby ha letteralmente rivoluzionato il canto popolare. E è stato probabilmente il primo a introdurre questo stile di canto molto morbido. E Frank Sinatra l'ha poi portato al suo apogeo. Comunque, crooning è un tipo di canto non solo si caratterizza non solo per certe caratteristiche tecniche, quindi il suono molto morbido, fluido, lungo, diciamo in virgolette, quasi verticale. È ricco di armonici, ma è anche allo stesso tempo uno stile colloquiale, pensiamo a Nat King Cole, e quindi è uno stile in cui ha la morbidezza di suono, ha un suono non necessariamente proiettato come per l'opera, si aggiunge un'importanza all'articolazione delle parole proprio. Infatti Frank Sinatra è il maestro assoluto della delivery, della diction, detto così, ci sarebbero tante cose da dire, ma insomma così.
Poi c'è il Rat Pack, ma l'altro presupposto, Francesco Melli, invece è quello del contesto storico in cui nasce Sinatra. Hoboken, 1915, pochi metri di distanza, ma un altro mondo rispetto a Manhattan. In quale America nasce Sinatra? A me viene subito in mente l'immagine delle navi che attraccano Ellis Island con il miraggio della Statua della Libertà.
Sì, sicuramente è un figlio dell'immigrazione italiana, della grande immigrazione italiana verso l'America, e noi abbiamo tutte le prove, i resoconti scritti della partenza del nonno, quindi poi la fortuna di Sinatra è stata di nascere in America direttamente e quindi secondo la legge americana è cittadino da subito, è cittadino americano. Ecco, questo essere appunto al di là della sponda, come ha detto bene lei, dell'Hudson, quindi New York sembra lì a portata di mano, e lo è a portata di mano, ma è un'illusione, sono mondi lontanissimi e per, come dire, opportunità di qualunque tipo, ed era Hoboken un luogo dove molto probabilmente Sinatra, senza la qualità della voce che è stata ben descritta prima dalla signora, adesso purtroppo non mi ricordo il nome, ma
Roberta Gambarini.
Gambarini, ecco. E dunque, se non avesse avuto questa voce, questa poi appunto grande potere, sarebbe finito a lavorare al porto. E al porto, porto di Hoboken era un porto commerciale, mercantile, quindi, e c'erano opportunità di lavoro lì sostanzialmente. E sappiamo benissimo, ci sono centinaia di film su come erano gestiti i porti, insomma, erano gestiti in modo per divisione razziale, per divisione etnica, chiamiamola, diciamo così. Comunque Sinatra ha da subito mostra un interesse fortissimo per la musica, molto determinato, molto sicuro, ed è alimentato dalla figura materna, della figura materna che è convinta delle possibilità notevoli che il figlio ha, mentre il padre rimane il classico immigrato che è rimasto con il cuore e la mente nel paese d'origine, insomma, e non si sente a suo agio, non si sente in grado di proporre nulla al figlio di diverso da un lavoro qualunque, insomma. E la madre lo sostiene, e adesso se posso andare avanti ancora qualche minuto, partirei subito con un episodio, l'episodio iniziale, fondamentale, in cui partecipa a un casting su aiuto della madre, perché la madre era molto vicina al Partito Democratico, si dava da fare perché per ottenere qualcosa dovevi passare da loro sostanzialmente, cioè il potere. Capisce subito che funziona così in America. La madre, fra l'altro, è di origine, quindi la famiglia viene, è lei stessa, dall'entroterra Ligure, dall'entroterra di Genova, mentre tutto Sinatra, tutto il lato paterno, proviene dalla profonda, la Sicilia profonda, quella interna a sud di Palermo, molto a sud di Palermo, cioè dall'Ercara. Allora, la madre riesce a, contattando il sindaco di una cittadina del New Jersey, che è Englewood, che è una figura molto importante questa, perché è anche presidente del sindacato locale dei musicisti, e non potevi fare nulla senza passare dal sindacato locale. Al figlio viene data la possibilità di partecipare a un'audizione, perché mancava un cantante, lei viene a sapere che mancava un cantante maschile. Ecco, questo episodio a $15 la settimana, che insomma era già qualcosa, siamo nel 38 direi, e è ripreso in un libro che si intitola Willy Melodia, che anche qua è un immigrato italiano, soprannominato Melodia perché pur non sapendo leggere la musica la sa rimettere al piano. E fa comprendere questo libro tutta l'intima essenza della comunità italoamericana della prima metà del secolo scorso. Protagonista è questo pianista che a Catania assiste a un omicidio a cui non avrebbe dovuto assistere, e quindi viene spedito in America per evitare conseguenze pericolose, insomma. E i due modi per arrivare in America erano il porto di Napoli e il porto di Genova. E in un capitolo intitolato L'esame a Sinatra si trova a dover valutare questo giovane aspirante e lo definisce in termini fisici e di comportamento, cantante dagli occhi azzurri, da qui Blue Eyes, che gli hanno portato fortuna in America, di un azzurro liquido, dice dimesso, cosa che poi non sarà mai più, elegante ma con un abito da svendita dei grandi magazzini. Questo è un altro elemento fondamentale, come si presenterà. Avrà un atteggiamento profondamente cool, cioè disinvolto, sicuro di sé, fino quasi ad apparire arrogante, insomma, in qualche modo. Lo accompagna al piano mentre canta e gli chiede se sa cantare questo Too Marvelous for Words. E lui dice sì, sì, la conosco, e inizia a cantare. Alla fine il Willy Melodia dice che il Piccio Teddu, quindi il ragazzino, è ad una distanza stellare, appartiene ad un altro pianeta rispetto agli altri. Già aveva colto un elemento fondamentale che fa combaciare la sua voce, uno con quell'elemento che abbiamo già sentito, cioè questa morbidezza, un tono anche di solitudine e di, non dico tristezza, ma insomma un po', forse non infelicità ma tristezza notturna, un elemento notturno a cui però nel tempo poi si aggiungerà l'elemento di forte energia, di grande sotto l'influenza del jazz e di altre orchestre che lo porteranno su questa linea, e vedremo anche perché se avremo la possibilità, quindi una voce adatta alle ballad da un lato e alle canzoni di Broadway, canzoni dei grandi, swingate però, cioè jazzate in qualche modo. Ecco, questo è un episodio fondamentale, è un omaggio alla radio da cui stiamo parlando, perché al sabato sera in questo piccolo nightclub del New Jersey, quindi provinciale, una rete di New York, una rete radiofonica di New York, registrava dal vivo e quindi personaggi a New York l'hanno sentito, e il primo che lo ingaggia è un'orchestra di Harry James che lo mette sul mercato, diciamo così. Inizia la sua carriera partendo da New York, poi progressivamente arriva a Hollywood, arriva a Los Angeles, arriva a Las Vegas, e lì sarà il re dello spettacolo americano, con grande potere e grande influenza su tutto. Basterà ricordare che è stato fondamentale per fare eleggere Kennedy. Insomma, ci sono un sacco di episodi che adesso non voglio prendere troppo tempo, e cerchiamo di condividere il tempo con anche domande eventuali o richieste, insomma, non so, certo, se siete in diretta.
Certo, siamo in direttissima.
Avete spazio per il pubblico, no, per il pubblico, diciamo. Ecco, che lasciate spazio, intendevo dire in diretta.
Ah,
per
no,
il pubblico.
No, il pubblico no, okay, in questo okay. Caso no, in altri casi sì. Roberta Gambarini, abbiamo sentito il professore Francesco Meli raccontarci un po' di come è sbocciato questo genio della musica, del canto dell'inizio del Novecento. Abbiamo capito che una serie di situazioni, ma soprattutto l'amore di mamma, l'ha portato sulla strada del successo. L'inizio con Harry James e poi anche l'orchestra di Tommy Dorsey, ma la vera popolarità di Sinatra quando arriva?
Lo chiede a me?
Roberta.
Lo chiede a me?
Sì.
Sì. Ma allora, io non sono una biografa, quindi, però diciamo che si può dire che credo che il periodo dei Bobby Soxers, in cui era proprio un idolo delle ragazzine, sia intorno agli anni 40, i primi anni 40, quando lui era il cantante dell'orchestra di Tommy Dorsey, penso, mi corregga se
sì,
sbaglio.
Sì, esattamente, 42.
Sì, perché all'epoca la musica delle big bands era il corrispettivo della musica pop di adesso, insomma, e quindi era proprio la musica popolare dell'epoca. Ci sono varie teorie anche su come Sinatra divenne l'idolo delle ragazzine. Venivano chiamate Bobby Soxers perché indossavano scarpe basse con queste calzettine bianche, si chiamavano. E ci sono varie teorie su come in realtà Frank divenne l'idolo delle ragazzine, letteralmente. E questo fu il primo periodo della sua fama, penso. Poi mi risulta che ci furono molti alti e bassi, e lui riuscì, non caratteristicamente, grazie alla forza di volontà e al suo talento, a risalire. Ma il primo successo, credo, fu proprio all'inizio degli anni 40, come cantante di musica all'epoca popolare, adesso chiameremo standard, con le grandi orchestre.
E proprio questo discorso, assolutamente sì, Roberta Gambarini, ci ricollegheremo tra un attimo dopo aver sentito Frank Sinatra con la Tommy Dorsey Orchestra, e scopriremo come ha cambiato la sua voce nel frattempo. Tears would fill
my heart would realize that our romance is through. I'll never love again. I'm so in love with you.
I'll Never Smile Again con Frank Sinatra e la Tommy Dorsey Orchestra. Il canto degli standard jazz diventa un canto di liberazione. Il Sinatra, appena ventenne, l'abbiamo detto, ottiene i primi successi, prima con gli Hoboken Four dei ragazzetti. Viene subito notato e ingaggiato dalle orchestre di Harry James e Tommy Dorsey a New York. Un successo inaudito, l'ho detto prima. Roberta Gambarini diventa il primo teen idol della storia. Folle di giovani lo acclamano, ma come cambia? E quali sono le caratteristiche della sua voce baritonale? L'ha accennato anche all'inizio. I suoi attacchi sono molto chiari, netti, una grande proiezione. Forse stare a fianco di un trombettista, di un trombonista, gli ha insegnato qualcosa o è tutto merito di sigarette e whisky?
No, no, casomai malgrado sigarette e whisky. Esatto. No. No, no, ha detto dello stesso Frank, dichiarò spesso di aver imparato il breath control, il controllo del fiato da Tommy Dorsey. Specialmente era eccezionale nella capacità di esporre melodie con un suono incredibile, e senza contare Harry James, uno dei proprio strumentisticamente dei più grandi virtuosi della tromba. Sicuramente, poi mi pare anche che Frank avesse dichiarato che amava molto nuotare e che lui appunto si era sviluppato questo fiato leggendario nuotando. Ci sono anche, credo, interviste in cui dichiarò di avere appreso, per esempio, alcune nozioni tecniche vocali, per esempio arrotondare le A, ispirandosi anche al bel canto italiano. Questo però, quello che posso dire, avendo anche conosciuto molti musicisti che hanno suonato con lui, era il fatto che Frank Sinatra era prima di tutto un grande perfezionista, una persona che si applicava moltissimo, a parte il talento incredibile dell'orecchio musicale pazzesco, e sicuramente non era un musicista, come si dice, di accademia, e sicuramente si è creato una propria tecnica vocale, creando anche una tecnica, uno stile che forse prima non c'era o c'era solo in parte, e questo dal punto di vista tecnico. Ma c'è una cosa che forse non si specifica tanto spesso, ma che è ancora più importante dell'aspetto tecnico di The Voice, è l'aspetto musicale proprio. Cioè Frank Sinatra, col tempo, questo sì, mentre la sua voce maturava naturalmente, cosa che succede perché il corpo proprio si sviluppa, il mutamento più astonishing, come si dice, più incredibile, più eclatante, è stato l'approfondimento della capacità del fraseggio, tanto che da cantante, diciamo, di musica virgolette popolare dell'epoca, fu in grado di diventare uno dei più grandi cantanti di jazz della storia. E questo, secondo me, fu dovuto al fatto che Frank amava molto Billie Holiday, e Frank fu in grado, istintivamente, perché era un genio istintivo della musica, Frank Sinatra è molto di più che just the voice, è anche un genio della musica, fu in grado di comprendere le innovazioni ritmiche, l'essenza proprio ritmica complessissima del fraseggio di Billie Holiday, e riuscì a creare un proprio stile, un proprio modo di stare sul groove che divenne leggendario e che ancora ad oggi è unmatched, cioè non ha veramente rivali. Tanto che i suoi grandi colleghi, musicisti tipo Miles Davis, lo riconobbero da quel punto di vista lì proprio, dal punto di vista della capacità di fraseggiare e di proprio di rendere ritmicamente la voce come in un contesto jazzistico. Infatti i dischi suoi con Count Basie sono meravigliosi proprio, quasi come nessuno veramente.
Professor Meli, sicuramente il periodo della Seconda Guerra Mondiale portò a Sinatra un'ulteriore popolarità anche per l'impegno a fianco delle truppe, come tanti altri artisti di quel periodo. Furono anche gli anni in cui trovò una certa popolarità grazie al cinema.
Beh, sicuramente sì, il trasferimento in California era dovuto al sia perché aveva compreso effettivamente che se fosse riuscito ad entrare nel mondo di Hollywood avrebbe avuto dei rimandi molto positivi anche nell'ambito musicale, e questo accade attraverso poi la conoscenza sul set di Ava Gardner, ed è stato con l'aiuto diretto di Ava Gardner che è riuscito poi ad ottenere anche un Oscar facendo la parte di un italiano nel film Joe DiMaggio, di un soldato da qui all'eternità, e questo ha avuto una risonanza e una ricaduta fortissima. Però la motivazione forse principale, perché si è spostato da New York per passare dalla Columbia alla Capitol Records, e questo è stato un passaggio sulla linea appunto già indicata adesso dalla Gamberini verso il jazz. Cioè la Capitol Records, a parte che era tecnologicamente più avanzata della Columbia Records, con la stereofonia sostanzialmente, e ha permesso a Sinatra di registrare con grandi orchestre e soprattutto con arrangiatori che erano orientati verso il jazz. Ecco, e questo quindi ha cambiato anche il repertorio. Poi la grande trasformazione è stato nel disco, si è passati dal 78 al 33 giri, e quindi gli album, gli LP, che sono diventati tematici poi, molto preferibilmente da Sinatra stesso, no? Deciso da Sinatra, tematici e suddivisi equamente tra ballads e appunto invece album swingati con l'impronta jazz. E ha fatto benissimo, la chiamo collega, diciamo, anche quindi la collega, a parlare di Billie Holiday, perché l'ha riconosciuto e ha avuto la qualità umana difficilissima nel mondo della musica di sostenerla fino alla fine. Perché ha avuto delle vicende umane, Billie Holiday, incredibili, per il razzismo americano, veramente profondo, perché cantava questa canzone che faceva riferimento ai linciaggi, no? C'è questo strange fruit, questo strano frutto che pende, sì, che pende dagli alberi, che era un nero appunto impiccato. Ecco, e l'ha sostenuta ed è andato a trovarla all'ospedale a New York pochi giorni prima che morissi, e ha sostenuto anche le sue spese mediche, perché questo è un dato ricorrente nella sua esistenza, che a richieste di aiuto di colleghi o personaggi del mondo dello spettacolo che hanno terminato la loro parabola, hanno avuto varie sfortune, non hanno più i mezzi per curarsi, tra cui Ava Gardner. Ecco, per cui Ava Gardner, che finisce a Londra in questo modo, e lui li sostiene finanziariamente. Il caso più eclatante è anche quello di Sammy Davis Jr., che era proprio una sua spalla fondamentale poi a Las Vegas, sia come cantante, come ballerino, aveva problemi col fisco americano, poteva essere finire in prigione, e poi la moglie, cioè rimane vedova perché muore lui, insomma non aveva i mezzi per andare avanti. Questa è una situazione che in Europa insomma non si riscontrano, no? Facilmente. E quindi anche Joe Louis, per esempio, ecco, questo è un altro. Joe Louis era un grande pugile, e a un certo punto lui lo incontra casualmente a Las Vegas, che faceva il portiere in un casinò. E a sua insaputa, lui lo conosceva bene perché il pugilato era uno sport molto noto in ambiente italoamericano, in ambiente afroamericano, insomma era uno sport molto seguito, ed era molto malato e non poteva farsi curare, insomma, e lui interviene pagando tutte le spese a favore di Joe Louis. Ecco. Quindi questo è un elemento che parla molto anche della sua personalità, che è leale, è molto leale fino alla fine, con chiunque abbia mostrato, cioè che la realtà doveva essere reciproca, e questo era un tratto appunto della comunità italoamericana molto coesa, molto chiusa, che si vede, vabbè, poi nell'aspetto che si vede nel Padrino, insomma, no? Questo libro che è controverso, che ha causato poi un dissidio tra Sinatra e l'autore Mario Puzo, perché compare, no, il noto cantante che compare al matrimonio del figlio del Padrino, nella interpretazione incredibile di Marlon Brando, sarebbe stato, come dire, mutuato dalla figura di Frank Sinatra, no? Il quale ha sempre rifiutato di ammetterlo. Quindi, ecco, questo volevo dirlo. Comunque, ecco, questa cosa della Sinatra passa alla Capitol Records, e poi per dissidi, perché diceva di ricevere delle royalties troppo basse, alla fine, per ritornare al jazz, dico, alla fine mette in piedi la propria casa discografica, che è la Reprise, e lì si vede molto bene quanto favorisca l'incisione di album di jazz indirettamente, cioè con altri artisti, altre orchestre, ma anche di se stesso. La registrazione, appunto già citate, con Count Basie, ma soprattutto un'altra con Duke Ellington, e lì si vede proprio che la Columbia Records l'aveva tenuto lontano dal mondo del jazz, pensando che non, per ragioni commerciali, pensando che non vendesse o perdesse del pubblico, mentre invece la sua indole era molto orientata verso questo tipo di musica.
Roberta Gambarini, siamo davvero in conclusione. Lei ha incontrato Barbara Sinatra, ha un aneddoto riguardo a Frank?
Allora, ho incontrato Barbara Sinatra quando Franco ovviamente era già mancato da molto tempo, perché Frank Sinatra abitava a Palm Springs fino alla fine della sua vita, negli ultimi anni, che è una piccola città, un sacco di celebrities vivevano lì, Bob Hope and everything, e a Palm Springs ogni anno, quando ancora era in vita, c'era questo, si chiamava Frank Sinatra Desert Classic Golf Tournament, ed era una specie di un charity event, e che finiva con un pranzo di gala e una performance. E si chiamava The Frank Sinatra Desert Classic. E questo show si è tenuto poi per molti anni anche dopo la sua morte, e la sua vedova Barbara Sinatra lo organizzava, attori, cantanti, e io ho cantato questo, mi hanno chiamato per cantare a questo Desert Classic show, e ho conosciuto Barbara Sinatra, una signora molto simpatica, che poi è venuta anche a ascoltarmi quando ho cantato a Palm Springs, a Rancho Mirage. Devo dire che la cittadina di Palm Springs è praticamente, si respira ancora tantissimo, almeno si respirava fino a qualche anno fa, l'eredità proprio di Frank Sinatra, che ha lasciato proprio il suo segno. E Barbara, quando l'ho conosciuta, era già su una sedia a rotelle, era già anziana, è morta mi pare 4-5 anni fa, ed era una persona non non musicale, nel senso non una musicista, ma era una persona molto musicale, era stata un'attrice. E niente, è stato un grande piacere conoscerla, ma comunque tra le persone con cui ho avuto più relazione, sia professionale che d'amicizia, ci sono anche tanti musicisti che hanno lavorato tanto con Frank, soprattutto il bassista Chuck Berghofer, un grandissimo bassista ormai 88enne, ma che suona ancora, e il bassista che ha lavorato con Frank per esempio anche nei singoli Strangers in the Night, My Way, suonava il basso e faceva parte della sua orchestra fino all'ultimo. E lui mi ha raccontato tanti aneddoti su Frank dal punto di vista dei musicisti. Frank era uno dei band leaders con il maggiore rispetto, aveva un rispetto profondo degli strumentisti e dei musicisti, e aveva comunque un modo di lavorare particolare, sapeva sempre esattamente quello che voleva, ma questo si sa anche dai resoconti degli grandi arrangiatori come Gordon Jenkins. Aveva esattamente un'idea dell'interpretazione, della rendition che voleva dare, e sapeva comunicare con poche parole ai musicisti esattamente quello che voleva. E i musicisti tutti adoravano lavorare con Frank proprio per questo motivo. Era come lavorare con un grande strumentista jazz, perché io insisto che Frank Sinatra è stato un grande cantante di jazz.
E su questo aspetto sicuramente torneremo. Professor Meli, 30 secondi, 30, perché Frank Sinatra è diventato un mito?
Beh, è diventato un mito, è stato definito un eroe culturale perché non è rimasto solo un cantante, ma si è espresso, e all'epoca poi non era gradito questo, sulle questioni essenziali che della musica, insomma dei rapporti di potere e dei rapporti razziali, insomma ha sempre avuto una sua opinione su quel che c'era attorno al mondo, attorno e all'interno del mondo della musica. Fino alla fine, ecco, diciamo. Quindi soprattutto ha cambiato l'immagine dell'America media, diciamo così, della classe media rispetto agli italoamericani. Ecco, potrei ricordare Gaetalese, il grande giornalista del Nuovo Giornalismo, un altro italoamericano, che l'ha intervistato, è un'intervista molto famosa in occasione di una sua un malessere, un'influenza, un raffreddore, una cosa banale che però gli impediva di cantare. E beh, ha riassunto così dicendo che Sinatra senza voce è come una Ferrari senza benzina, e ha sempre ribadito che appunto diciamo l'identità italo-americana è cambiata nel profondo proprio per la presenza di questo grande personaggio.
Grazie professor Meli,
non solo un cantante. Sì.
Grazie professor Meli di averci aiutato a comprendere meglio il mito di questo straordinario personaggio che durerà chissà fino a quando.
E grazie a Roberta Gamberini per aver ricordato con noi Frank Sinatra, ed è ora proprio del suo inno My Way. Grazie Roberta.
Grazie,
Gamberini.
A presto.
Grazie a
tutti, a presto.
E un saluto da parte mia Mattia Caputo con My Way, e subito a seguire il contributo di Lucia Bentoglio. And may I say, not in a shy way, oh no, not me, I did it